iniziamo la nostra pagina sportiva con il calcio, la Serie A in particolare, leggendo i risultati di questa 17ª giornata.
Genoa-Fiorentina 1-0. Questa appunto era la prima partita. Poi c'è Empoli-Cagliari 2-0, Milan-Atalanta 0-0, Juventus-Roma 1-0, Sassuolo-Inter batte Sassuolo 1-0, Chievo-Verona-Sampdoria 2-1, Pescara-Bologna batte Pescara 3-0, Napoli-Torino 5-3, Udinese-Crotone 2-0. E poi ci sono delle partite che si stanno avviando alla conclusione: Genoa-Palermo e Lazio-Fiorentina.
E il risultato è sempre fermo: Genoa-Palermo 3-2, Lazio-Fiorentina 2-1. Siamo ormai all'85esimo, vi aggiorneremo chiaramente più avanti. Guardiamo invece la classifica provvisoria, naturalmente: Juventus 42 punti, Roma 35, Napoli e Lazio 34, Milan 33, Atalanta 29, Inter 27, Fiorentina e Genoa 26, Torino, Chievo, Verona 25, Udinese 24, Sampdoria 22, Bologna e Cagliari 20, Sassuolo 17, Empoli 14, Crotone 9, Pescara 8 e Palermo 6.
In effetti Genoa-Fiorentina era il recupero della terza giornata di campionato, che era stata annullata per pioggia, appunto si è recuperata 3 giorni fa. Noi diamo il benvenuto a Dario Castaldo per appunto parlarci di questa giornata di Serie A. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buon lunedì a voi, buongiorno e buon lunedì a tutti.
Buongiorno Dario. Allora, iniziamo dal big match dello stadium. Sabato sera la Juventus ha battuto la Roma grazie al solito Higuain e appunto, come dicevamo, adesso sono ben 7 i punti di vantaggio sui giallorossi. Com'è andata?
Allora, ha deciso il Pipita, Gonzalo Higuain al 14° del primo tempo, insomma dopo averne segnate 2 nel derby della settimana precedente, aver deciso la sfida con il Napoli e anche quella con la Fiorentina, l'attaccante argentino conferma che sicuramente segnerà meno dell'anno scorso, ma l'investimento della dirigenza bianconera sta pagando, perché lui a fare la differenza nei match importanti. Allora ascoltiamo la telecronaca del gol partita dalla voce di Sandro Piccinini e Antonio Di Gennaro per Mediaset.
Essere vicino per ripartire.
Higuain di forza, supera 3 uomini, attenzione, Higuain sinistro, rete incredibile! Che azione il Pipita! Gol fantastico, incredibile! Juve in vantaggio.
Sorrido quando sento criticare Higuain, caro Sandro. Ha fatto un gol alla Higuain, fantastico. L'ha proprio voluto, l'ha cercato, perché ha fatto di tutto nel suo repertorio tecnico e anche tattico. Va a recuperare un pallone, ne dribbla 3, poi quando sembra che poteva non tirare, guarda qui, con De Rossi che va a recuperare, quindi azione di pressing la prima, e poi tanto rivediamo qui che recupera questo pallone, poi si allunga la palla, questo controllo e poi con il sinistro che magari può essere incrociato il tiro, invece sul primo palo di Szczęsny che non ci può arrivare, tocca il palo interno e va in gol, un gol da Higuain.
Gol da Higuain per Higuain, questo era il racconto di Mediaset a cura di Sandro Piccinini e Antonio Di Gennaro. Higuain ha vinto sulla tre quarti un contrasto con De Rossi, ha approfittato di una titubanza di Fazio, ha scartato Manolas con un dribbling in corsa e poi sempre in corsa di sinistro ha infilato il palo alla destra di Szczęsny con uno splendido tiro che ha toccato la parte interna del palo.
Io me l'ero immaginato totalmente diverso da come l'ha raccontato.
Allora sì, beh, loro lo raccontano a chi lo vede, io sto cercando di raccontarlo a chi non lo ha visto con qualche dettaglio in più. Insomma, Higuain in realtà già aveva nei primi minuti avuto un'occasione nitida su bell'assist di Mandzukic, nella circostanza il suo colpo ravvicinato era stato parato dal portiere della Roma Szczęsny e a fine partita è stato ovviamente nominato man of the match. Ascoltiamolo al microfono di Sky Sport, Higuain.
Sì, felice per la vittoria, per prendere 7 punti di vantaggio in un momento importante della stagione, che siamo a metà. Sì, era una partita difficile. Sapevamo che questa partita la decidono degli episodi, così è stato, e dopo abbiamo difeso una grande squadra per quasi 70 minuti, quindi abbiamo portato una grande partita a casa. E bueno, ora preparare al meglio la finale, no? E sperare di portare a casa il primo titolo della stagione.
E queste appunto le parole di Higuaín, non so dove mi sia uscito.
Ugo Higuaín.
Si proietta già alla Supercoppa italiana in programma a Doha il 23 dicembre, che verrà trasmessa in diretta televisiva qui in Australia da SBS a partire dalle 3:15 del mattino, orario della costa est di sabato. Ma appunto veniamo all'analisi tattica della partita. L'attaccante argentino che ha deciso il match di sabato tra Juventus e Roma grazie ad una rete nel primo quarto d'ora e che poi ha spiegato che la Juventus si è difesa con ordine nei successivi 70 minuti. È andata proprio così?
Sì, insomma, la Juventus ha avuto altre buone occasioni, in particolare una nella ripresa con Sturaro, il cui destro era avvicinato anche in quel caso, propiziato da un bell'assist di tacco di Mandzukic, è stato parato alla grande da Szczęsny, ma è vero che è stata la Roma anche obbligata dal punteggio e dalla classifica a cercare di fare la partita, ad avere un possesso palla superiore, a collezionare calci d'angolo, un paio dei quali hanno anche portato grossi pericoli alla difesa della Juventus, con grosse mischie davanti a Buffon, che si è sempre salvato. Luciano Spalletti, nonostante la buona prestazione dei giallorossi, è stato criticato sia per un atteggiamento un po' remissivo nel primo quarto d'ora, quello che poi alla fine si è rivelato determinante, sia per aver gettato nella mischia Gerson, il giovane brasiliano costato 19 milioni e che finora era stato utilizzato pochissimo. Allora ascoltiamo in questo caso le ragioni del tecnico romanista Di Certaldo, che ha spiegato perché Gerson dal primo minuto.
Le scelte iniziali hanno sorpreso poco, perché se voi fosse vissuti con noi tutta la settimana con i problemi avuti negli altri calciatori, diventavano probabilmente un po' più capibili. Se poi si va a analizzare bene quello che è successo nei primi 20 minuti, si completano come analisi. Perché? Perché abbiamo preso gol su una lotta poi persa da quella che è la fisicità della Juventus, e con Gerson si alzava la fisicità della palla addosso. Lui è uno che ha corsa e che non ha sofferto Alessandro sulla sinistra e poi sulla destra nostra, sulla sinistra di loro, e poi doveva far riuscire la palla giocabile qualche volta quando gli viene buttata addosso.
Queste dunque le ragioni della scelta di Luciano Spalletti, che poi effettivamente nella ripresa ha gettato nella mischia un convalescente Salah quando la Roma giocava praticamente nella metà campo della Juventus. Non è stato sufficiente l'apporto dell'egiziano per scardinare la difesa bianconera. Dall'altra parte Massimiliano Allegri si gode il record di vittorie consecutive in campionato allo Stadium di Torino e anche la conquista del titolo d'inverno con due turni d'anticipo, e anche vinto quelle che erano state le sue due scommesse di giornata, cioè una difesa a 4 con Rugani centrale accanto a Chiellini, questo prima dell'ingresso di Barzagli per Lichtsteiner e di Quadrato al posto di un infortunato Pjanic, che lo hanno di fatto obbligato a riproporre il 3-5-2, e come detto Sturaro in mezzo al campo, preferito ad Asamoah Lemina Hernanes. Insomma, a tre giorni della Supercoppa le notizie sono tutte positive per la Juventus, ma è vero che la prestazione non è stata ineccepibile e Allegri lo ha ammesso a modo suo, riconoscendo che questa squadra può ancora crescere. Allegri:
la Juventus sta abbastanza bene, sta crescendo molto, io credo che abbia molti margini di miglioramento da qui alla fine della stagione. Bisogna migliorare alcune situazioni, la gestione della palla, momenti in cui bisogna abbassare un po' i ritmi della partita, quando la partita è troppo frenetica. Comunque stasera è stata una bella battaglia, è stata una partita importante, giocata contro una squadra fisica, quindi i ragazzi sono stati bravi a capire come si bisognava difendere, abbiamo rischiato solo sulle palle inattive e abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli alla fine e già dopo l'1-0 il primo tempo.
Queste dunque le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che si è già cucita mezzo scudetto sulle maglie. Dal punto di vista della prestazione, la Roma esce sicuramente rincuorata da questa trasferta di Torino, ma adesso la classifica vede i giallorossi a 7 punti dai bianconeri e con la concorrenza che si avvicina pericolosamente. In questo senso hanno chiesto a Luciano Spalletti se dopo la trasferta dello Stadium questo KO di sabato significhi che la Roma può ancora effettivamente sperare di vincere lo scudetto, oppure se debba rivedere al ribasso gli obiettivi stagionali. Ancora Spalletti:
ma se ne esce sempre così da una sconfitta, se ne esce con il dispiacere, con il rammarico, anche perché due o tre situazioni per pareggiarla ce ne è capitate, non dico che poi loro l'hanno rubata, però insomma due o tre mischie lì davanti alla porta potevano prendere una piega diversa, ecco. Naturalmente poi si riordina le idee, si rifanno programmi, si dice quello che è corretto e che è giusto dire dietro un'analisi, e fino a che non c'è matematica si guarda quelli che stanno davanti. Quando quelli davanti non si vedono più, ci si volta anche sul pericolo di essere superati, certo.
Questo era Luciano Spalletti, e in effetti quelli davanti sono a 7 punti di distanza, mentre invece la Roma, che conserva il secondo posto, deve guardarsi alle sue spalle dal Napoli e dalla Lazio, che hanno un punto in meno, e dal Milan, che ne ha due. Allora, le prove di Spalletti, come detto, Roma al secondo posto, il Napoli ha segnato 5 gol al Torino, a meno un punto dalla Roma, Dario.
Sì, ed è la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe per i partenopei, che dopo le 5 reti segnate al Cagliari ne hanno rifilate altrettante al Toro, e ancora una volta sugli scudi è finito Dries Mertens, autore di 4 gol, che dopo la tripetta al Cagliari è salito addirittura a 10 reti in campionato. Il suo tris ha fatto 3 gol nei primi 22 minuti e secondo soltanto tanto quello di Trezeguet nel campionato 94-95, ma per ritrovare un altro attaccante capace di segnare 7 gol nella stessa settimana bisogna addirittura tornare indietro di più di 50 anni, ai tempi di Anastasi. È un'impresa ancora più grande perché i primi 3 gol li ha segnati nel giro di 9 minuti con l'aiuto del suo primo rigore trasformato in stagione. Poi nella ripresa Mertens ha completato l'opera con un pallonetto favoloso che qualcuno ha paragonato a un'opera d'arte di Maradona, ma insomma è stato un dicembre davvero ineccepibile per lui, che in attesa del recupero di Milik e del probabile arrivo di Pavoletti sta suonando la carica, prendendosi anche il ruolo di centravanti di questa squadra, che ha adesso il miglior attacco della Serie A, avendo scavalcato con 37 reti sia Juve sia Roma. Su Dries Mertens e sulle ragioni di questo momento favoloso della sua squadra ascoltiamo le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri.
Io penso che Dries è un giocatore straordinario, penso anche però che in questo momento la squadra esprime così tanto che lo sta facilitando, molto. Abbiamo fatto una partita dal punto di vista della qualità inappuntabile, dal punto di vista della mentalità dobbiamo crescere, perché questa era una partita in cui l'arbitro doveva andare alla panchina a chiedere se volevano il recupero, perché doveva essere strachiusa, e noi per un paio di disattenzioni l'abbiamo tenuta in vita, quindi dal punto di vista della mentalità bisogna crescere.
Queste dunque le parole di Maurizio Sarri, che anche lui, come Massimiliano Allegri, intravede possibilità di crescita per il Napoli. Dall'altra parte il Toro non è mai stato in partita, il 5-3 potrebbe far pensare ad un incontro combattuto, ed invece la rete di Belotti è arrivata sul 3-0, quella di Rossettini su mezza papera di Reina è arrivata sul 4-1, e quella di Iago Falche su calcio di rigore è arrivata a tempo scaduto, per cui non trova motivi di grossa soddisfazione il tecnico granata Sinisa Mihajlovic. Tra l'altro il Toro è la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Sampdoria e Juventus, in queste 3 giornate ha subito 10 gol, adesso è atteso dalla trasferta di Marassi col Genoa prima della sosta invernale. Allora si lecca un po' le ferite in questo dopo partita Sinisa Mihajlovic.
Allora, come prima faccio complimenti a Napoli perché ha pienamente meritato la vittoria, loro sono fortissimi, poi se gli regali occasioni e spazi poi ti fanno pezzi. Noi abbiamo preso 3 gol in 9 minuti, dove abbiamo dormito e sbagliato sugli episodi, e la partita è finita là. Mi dispiace perché i primi 2 gol abbiamo preso sulle cose che sapevamo quello che avrebbero fatto sui calci d'angolo e sulle loro accelerazioni e tutto, invece non siamo stati attenti. Secondo tempo abbiamo cercato di rimediare, tenere partita viva, ma rispetto delle altre volte, altre partite, questa sconfitta è stata meritata. E dico che a volte bisogna rompersi per capire di che materiale si è fatto, che poi dopo ti offre la possibilità di ricostruirti ancora più forte di prima.
Sinisa Mihajlovic, noi dovremmo fare un programma dedicato unicamente alle dichiarazioni del tecnico
del Torino. Ho il
titolo,
ti spiezzo in due.
Ti spiezzo e poi ti analizzo.
Noi proseguiamo adesso con la nostra analisi dei match della 17ª giornata della Serie A, passando alle milanesi. Il Milan è stato fermato dall'Atalanta e dalla nebbia, mentre l'Inter è tornata a vincere in trasferta, Dario.
Sì, c'era una densa nebbia in Valpadana, non so se avete visto le immagini satellitari che coprivano veramente tutto il bacino del nord Italia, e in particolare sì, ci ha rimesso in parte il Milan in questo match casalingo contro l'Atalanta, questo derby lombardo finito 0-0 davanti a 35.000 spettatori. Buon Milan nella prima frazione, nella ripresa un po' meglio l'Atalanta, anche se è stata nuovamente la squadra di Vincenzo Montella ad avere le occasioni migliori e anche a colpire un palo nel finale con Antonelli. Ascoltiamo alla riguardo l'analisi del tecnico rossonero Vincenzo Montella.
Sì, in relazione al rapporto all'avversario, al valore dell'avversario, alla condizione anche fisica e mentale dell'avversario, penso di sì. ragazzi hanno disputato veramente una grande partita anche in termini di tenuta mentale, non soltanto fisica e tattica. Il secondo tempo si è giocato un po' di più rispetto al primo tempo e la squadra veramente oggi ha dato ogni briciola di energia, quindi sono soddisfatto e faccio complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una grande partita.
Queste dunque le parole di Vincenzo Montella, che rispondeva a chi gli chiedeva se questa era stata nonostante tutto una delle migliori prestazioni stagionali del suo Milan, che adesso si ritrova al quinto posto, scavalcato sia dal Napoli sia dalla Lazio. Tiene comunque a bada l'Atalanta, sesta adesso a quota 29. Atalanta che è tornata a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, quella con la Juventus preventivabile, quella un po' più amara interna contro l'Udinese. Ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico bergamasco Giampiero Gasperini.
Un buon punto, perché arrivava dopo questa sconfitta con l'Udinese, che ho paura questa sigla lasciasse un po' di qualche strascico, un po' di sfiducia, mentre con la sconfitta con la Juve sapevo che avremmo reagito nervosamente bene. Questa c'era un po' di rischio, invece ragazzi hanno fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo, ci tengo a sottolineare, perché in difficoltà contro un Milan che spingeva forte, hanno dimostrato attaccamento, organizzazione, concentrazione, voglia di fare risultato, sono valori che contano anche questi.
Insomma, ovviamente il bicchiere resta mezzo pieno per l'Atalanta al sesto posto in classifica e insomma invece ha qualcosa da rivedere dal punto di vista almeno dei risultati il Milan in quest'ultimo periodo. È arrivata la sconfitta contro la Roma allo Stadio Olimpico, questo 0-0 interno contro l'Atalanta, due risultati che hanno lasciato l'amaro in bocca anche alla dirigenza rossonera. Ascoltiamo al riguardo le parole di Adriano Galliani, il quale si proietta poi anche alla Supercoppa che, come abbiamo ricordato, verrà trasmessa all'alba del 24 dicembre per i tifosi juventini e milanisti qui in Australia su SBS in TV. Allora ascoltiamo Galliani.
Diciamo che avendo perso a Roma con un pizzico di sfortune ci poteva stare questa sera una vittoria con un pizzico di buona sorte. Credo di essere equilibrato a dire che tre punti sarebbero stato giusto in queste due partite. E non dico mai vinciamo e figuriamoci con che risultato. Facevo un altro ragionamento. Ho detto semplicemente che quest'anno abbiamo fatto quattro sfide con la Juventus. Le tre precedenti sono le tre partite equilibratissime. Abbiamo perso in casa, equilibratissima la partita, abbiamo perso la finale di Coppa Italia, equilibratissima, abbiamo vinto quest'autunno in questo campionato, equilibratissima, adesso andiamo a fare la quarta partita, è difficile se non fai le competizioni e voglio dire incontrare una squadra quattro volte.
Queste dunque erano le parole di Adriano Galliani, che ci proietta verso la Supercoppa italiana. Invece, sempre in tema di milanesi, l'Inter ha ritrovato il successo fuori casa dopo tre mesi. A Reggio Emilia contro il Sassuolo ha deciso un gol al secondo della ripresa, rasoiata di João Mario dal limite, ha respinto corto Consigli. È arrivato Candreva che ha scaricato in rete, regalando tre punti importanti alla formazione di Pioli, che con questo risultato ha scavalcato in un colpo solo Fiorentina, Genoa e Torino, salendo al settimo posto in classifica. Allora ovviamente in casa Inter alla Pinetina si torna a parlare di qualificazione alle coppe europee. Allora ascoltiamolo il tecnico nerazzurro.
Beh, adesso insomma dobbiamo correre forte, lo sappiamo, quindi per noi sono sempre partite tra virgolette della svolta. Era troppo tempo che non vincevamo fuori casa, abbiamo vinto giocando una partita secondo me con molta intelligenza, con molta lucidità, soffrendo nei momenti che era giusto soffrire. Peccato per non avere poi chiuso la partita un po' prima, perché si poteva raddoppiare.
Queste appunto le parole di Pioli, e invece passiamo adesso a parlare dei posticipi che si sono appena conclusi ed erano importanti in ottica europea perché vedevano impegnate la Lazio e la Fiorentina. E il risultato è cambiato da quando l'avevamo aggiornato noi.
Eh sì, ha vinto la Lazio per 3-1, segnato nel finale Radu, l'esterno sinistro di difesa della squadra di Simone Inzaghi, che era passata in vantaggio dopo 23 minuti con la rete di Keita, aveva trovato il raddoppio su calcio di rigore di Biglia subito prima dell'intervallo. Biglia, che in settimana ha detto che non rinnoverà con i biancocelesti, a inizio ripresa la Fiorentina ha avuto la chance con Ilicic per accorciare il punteggio, non è riuscito a trasformare il suo calcio di rigore lo sloveno della Viola che poi ha trovato il gol del 2-1 che ha riaperto la sfida al 20° della ripresa con l'ex di turno Mauro Sarate, ma poi come detto è stato Radu al 90° a chiudere la sfida dell'Olimpico in favore della Lazio che ottiene la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Lei ha fallito quella che forse più interessava ai tifosi, cioè il derby, ma comunque si ritrova adesso ad un solo punto dal secondo posto. È ancora più clamorosa però per quanto riguarda i posticipi la vittoria del Palermo. Palermo che in casa le ha perse tutte, ma in trasferta sta costruendo punti che potrebbero alimentare le speranze di salvezza della squadra di Corini, che è andata a vincere per 4-3 a Marassi contro il Genoa. A dire che il Genoa era passato in vantaggio dopo appena 4 minuti con Giovanni Simeone, che poi dopo il pareggio di Quaison a inizio ripresa si era ritrovato in vantaggio per 3-1 grazie alla doppietta di Simeone e poi al gol di Ninkovic. Invece negli ultimi 20 minuti sono arrivati 3 gol della squadra rosanero, con gol da Niga, Rispoli e Trajkovski. Per una volta non ha segnato Nestor Roschi, eppure il Palermo è tornato al successo. Palermo che così sale a quota 9 in classifica e aggancia il Crotone al terzultimo posto.
E non soltanto, appunto, sorpassando anche il Pescara e lasciando l'ultima posizione in fondo alla classifica di Serie A. Dario, che cosa è successo nelle altre partite invece?
Allora, iniziamo dalla sfida di Verona. Il Chievo ha battuto la Sampdoria per 2-1. Nel primo tempo hanno segnato Meggiorini e Pellissier, gol numero 101 in Serie A per l'attaccante del Chievo. Poi nella ripresa la Samp ci ha provato ed è riuscita soltanto al 90esimo con Schick, il solito under 21 cieco, ad accorciare la situazione. Non è riuscita però a strappare punti al Bentegodi. Allora ascoltiamo l'analisi del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo.
Il giudizio su questa partita rischia di essere poco obiettivo, perché i due errori tecnici rischiano di fuorviarci, no? E di farci fare una lettura della partita che forse non è quella più giusta. Io credo che sicuramente abbiamo messo il Chievo nella condizione di giocarla in discesa per via di, appunto, di due errori tecnici individuali che sui quali bisogna soprassedere. Se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo è che forse siamo stati poco cinici negli ultimissimi metri.
Queste dunque le parole di Marco Giampaolo, tecnico di una Sampdoria sconfitta a Verona dal Chievo per 2-1 e così scavalcata non soltanto dalla formazione di Maran ma anche dall'Udinese, l'Udinese di Gigi Del Neri, che ormai si sta consolidando a metà classifica, che ha battuto Crotone per 2-0 con un gol per tempo di Cyril Terreau. Importante in ottica retrocessione la sconfitta del Pescara per 3-0 contro il Bologna. Anche in questo caso il Bologna si allontana dalle zone calde e in guai ancora di più la formazione di Massimo Oddo, al quale in conferenza stampa hanno chiesto se abbia intenzione di dimettersi. Allora ascoltiamolo Massimo Oddo.
Io se non mi cacciano starò qua fino alla morte, di sicuro non me ne vado, io ci metterò la faccia fino alla fine, perché sono un professionista, perché sono a capo di una squadra e il capo di una squadra non si ritira mai. Poi se la società farà altre scelte questo non lo so, vorrei dire, se pensa che il problema sia io è giusto che faccia la sua mossa, ma io sto al mio posto senza nessun tipo di problema, faccio il mio lavoro con passione fino in fondo.
Queste dunque le parole di Massimo Oddo, che resta agganciato alla sua panchina nonostante il Pescara
fino alla morte
sia l'unica squadra che sul campo non ha vinto nessuna partita. I suoi 6 punti sono per il 50% frutto della decisione del giudice sportivo che penalizzò il Sassuolo nei confronti proprio del Pescara in occasione della sfida tra emiliani e abruzzesi. Da oggi, diciamo da lunedì, insomma, la squadra è in ritiro a Roma per preparare la trasferta di Palermo di giovedì prossimo, appunto, contro i rosanero, che hanno appena scavalcato in classifica il Pescara. Ricordiamo appunto che il prossimo turno della Serie A, il 18esimo, si disputerà in mezzo alla settimana tra il mercoledì e il giovedì italiano.
In conclusione apriamo una finestra anche sulla Serie B, dove in attesa del posticipo in programma tra 24 ore il Frosinone ha scavalcato il Verona.
Sì, Frosinone che è andato a vincere per 4-1 in trasferta a Trapani in Sicilia. Come detto ha scavalcato l'Hellas Verona, che giocherà tra 24 ore in casa contro l'Entella. È stata una giornata così così sia per le squadre umbre sia per le campane. L'Avellino è stato abbattuto a Bari per 2-1, la Salernitana ha perso in casa 2-1 contro il Carpi. Dal punto di vista delle umbre il Perugia ha perso 2-1 a Spezia, la Ternana anche è andata male in questo turno, ma insomma leggiamo i risultati nel dettaglio. A Trapani, Frosinone Trapani 4-1, Bari Avellino 2-1, Cittadella Pisa 1-0, Latina Brescia 1-1, Novara Cesena 3-1, Provercelli Spal 3-1, a Salerno Carpi batte Salernitana 2-1, a Terni Terni, Vicenza batte Ternana 2-1, Spezia Perugia 2-1, non è andato oltre lo 0-0 interno il Benevento contro l'Ascoli, mentre come detto Hellas Verona Entella si gioca tra 24 ore in classifica, Frosinone 35, Verona 34, Benevento 33, Spal 32, Cittadella Carpi 31, Perugia 29 e il Bari, grazie ai 3 punti contro l'Avellino, entra in zona playoff con 27 punti in attesa della sfida tra Entella e Verona. Entella e Spezia infatti hanno 26 punti, il Novara ne ha 25, l'Ascoli 23, così come il Brescia. 21 c'è un quartetto, Salernitana, Latina, Provercelli e Vicenza. In zona playout piomba il Pisa, 20 assieme alla Ternana, poi 19 punti per il Cesena, 17 per l'Avellino, 12 per il Trapani.
E noi ritorniamo per la conclusione della nostra seconda ora a parlare di calcio con i risultati della A-League. Newcastle Jets batte Adelaide United 2-1, Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers 2-2. Invece nel derby di Melbourne i Victory escono vittoriosi appunto contro i City per 2-1.
Dici nomen omen, evidentemente.
Nomen omen, è proprio così. A Perth invece Sydney FC battono Perth Glory 4-1 e i Central Coast Mariners vengono sconfitti in casa dai Brisbane Roar per 2-1.
In classifica troviamo Sydney FC a 27 punti, Melbourne Victory e Brisbane Roar a 20, Melbourne City a 18 punti, Newcastle Jets, Perth Glory, Western Sydney Wanderers 12, Wellington Phoenix 10, Central Coast Mariners 9, Adelaide United 6.
Dunque prosegue la marcia della Sydney FC, ancora imbattuto dopo 11 giornate e capace, come abbiamo sentito, di andare a vincere in trasferta Perth. Alle spalle degli Sky Blues è testa a testa tra il Brisbane Roar, che ha vinto a Gosford contro i Central Coast Mariners, e il Melbourne Victory, che dopo due stracittadine perse in questa stagione è riuscito a battere il City grazie a una rete nella finale del solito Berisha.
Poco prima dell'inizio della trasmissione abbiamo analizzato questa giornata del campionato australiano di calcio con l'esperto di A-League Gio Russo, il quale ha iniziato proprio dal derby della capitale del Victoria. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
È stato un altro derby spettacolare davanti a quasi 25.000 spettatori. Abbiamo visto il solito Team Kale segnare di testa per aprire le marcature al 16esimo, poi al 24esimo Royash ha pareggiato per il Melbourne Victory. E nel secondo tempo sempre lui per il Melbourne Victory a fare la differenza, Bersa Berisha al 78esimo, e così ha deciso l'incontro ed ha uguagliato anche il record di Archie Toms per reti segnati in A-League. Da notare in questo incontro anche che sono stati ammoniti 9 giocatori, infatti 9 cartellini gialli in un incontro, diciamo, abbastanza rocambolesco.
Senti, da un mese a questa parte Bruno Fornaroli sta vivendo una sorta di piccola involuzione tecnica, oppure ti sembra che siano le difese che sono riuscite a prendere le misure all'uruguaiano?
Ormai le difese, le lega, hanno scoperto chi è Bruno Fornaroli. Per esempio l'anno scorso è arrivato qui praticamente uno sconosciuto e ovviamente ha fatto una bellissima stagione, ma tutti sanno le capacità di Bruno Fornaroli e l'abbiamo visto per una stagione e mezza e le difese, ovviamente è un uomo, diciamo, ben marcato a tutte le difese della A-League. Certo, Bruno Fornaroli è un giocatore di classe, un giocatore di qualità, ma alla fine tutti sanno le sue capacità e appunto ogni incontro è molto più difficile per lui adesso.
Ecco, a proposito di sudamericani che giocano nel campionato australiano, sembra che invece abbia cominciato a capire la chiave per segnare nella A-League Bobo, l'attaccante sudamericano del Sydney FC, che ha trasformato a Perth la rete che di fatto ha chiuso la partita, una partita nella quale la squadra di Graham Arnold ha brillato soprattutto in fase offensiva.
Sì, infatti, Bobo ha segnato il 3° gol del Sydney FC. Bobo, il brasiliano, è acquistato quest'anno dagli Sky Blues. È incredibile inizio di stagione veramente per il Sydney FC, dopo 11 giornate, ancora la squadra è imbattuta, veramente un'impresa straordinaria. A Perth hanno vinto e convinto, vincendo per 4-1. Perth Glory è dato vantaggio al 20esimo, un target con un gol da distanza ravvicinata. Poi subito dopo Broska ha pareggiato al 21esimo, così siamo andati al riposo sull'1-1, ma nel secondo tempo Sydney si è segnato 3 volte, al 61esimo con Holosco di testa, poi Bobo al 71esimo, un bel sinistro, e alla fine un calcio di rigore di Bernie e Bini al 91esimo per segnare il 4° gol del Sydney FC.
Dicevi una settimana fa non ci sarebbero stati match a Sydney in questo weekend. I Wanderers erano infatti impegnati in trasferta contro i Phoenix, un 2-2 che lascia, insomma, a entrambi un po' l'amaro in bocca, perché nessuna delle due in questo momento sarebbe nei playoff, però forse qualche rammarico in più proprio in casa Popovic.
Esatto, un rammarico molto di più in casa Popovic, in quanto c'è stata questa bella rimonta del Wellington Phoenix. Western Sydney conduceva per 2-0, ma il Wellington è riuscito a pareggiare nello spazio di 6 minuti. Gara giocata ad Auckland, tra l'altro, Auckland perché ovviamente, come abbiamo spiegato qualche settimana fa, il campo del Wellington non è disponibile a causa del terremoto in Nuova Zelanda di qualche settimana fa. 20° Santa l'aveva portato in vantaggio gli ospiti con un bel gol in rovesciata, un calcio d'angolo, un gol veramente da vedere per chi non l'abbia già visto. Poi nel secondo tempo al 56° c'è stato il raddoppio di Nichols e subito dopo praticamente il Wellington ha pareggiato. Al 62° Finkel sul calcio di rigore, c'è stato un fallo in aria di Sottilio su Krishna e poi al 68° lo stesso Krishna di testa ha pareggiato per il Wellington. Bell'incontro ad Auckland, bella partita, ma ovviamente per il Western Sydney un'occasione persa, dato che era in vantaggio per 2-0.
Insomma, di questo pareggio ha approfittato Newcastle. I Jets si sono aggiudicati per 2-1 l'anticipo contro l'Adelaide United, una partita che sembrava essere quella indicata per l'inizio della rimonta della squadra di Guillermo Amor, e invece?
Purtroppo questa rimonta non c'è stata, infatti forse c'è un po' di crisi nella formazione di Amor. Abbiamo visto tra l'altro il Newcastle soltanto vincere in extremis, gol al 93° nel North Strand, ma in questo incontro la forza abbia meritato almeno il pareggio, ha giocato abbastanza bene, ma il calcio a volte fa questi giochetti e alla fine Newcastle ha vinto in casa venerdì sera. Al 27° Nabuta ha aperto le marcature per i padroni di casa, poi al 68° questa clamorosa papa del portiere Duncan, infatti è stato un autogol del portiere, punizione di Saiss, il portiere che respinge praticamente la palla nella sua rete, incredibile veramente. E poi alla fine North Strand ha segnato il gol vincente per i padroni di casa al 93°.
Allora ascoltiamo la gioia del coach del Newcastle Jets, che se il campionato finisse questo momento, come abbiamo detto, sarebbero qualificati per le finals.
Yeah, we've constantly worked on playing out and keeping the ball and technique under pressure and all the things. It's just taken a while to sink in and there's obviously you need to earn the players' trust. You're not just given their trust, so we work on that, and as a unit now I think they believe in the message and they're following the game plan for 90 minutes.
Insomma, queste le parole del coach dei Newcastle Jets, Jones. Insomma, Giuseppe, in conclusione, chi sta peggio di tutti è Paul O'Conn con i suoi Central Coast Mariners, sconfitti in casa per 2-1 da un ottimo Brisbane Roar.
Peggio di tutti, ma 3 punti in avanti dall'Adelaide United, all'Adelaide 6 punti in classifica, a Central Coast Mariners ne hanno 9. E a casa hanno perso contro un Brisbane Roar 2-1 ieri sera, infatti Brisbane Roar in vantaggio al 33°, una grande punizione veramente di Petratos, sta fuori area, veramente eccezionale questa punizione di Petratos. Nel secondo tempo Donovan ha pareggiato al 57° per il Central Coast e poi al 76° McLaren ha segnato il gol vincente per il Brisbane Roar, bellissimo cross di Broice e McLaren ha messo in gol. Per il Brisbane Roar ovviamente 3 punti importantissimi, perché il Brisbane Roar così può agganciare in classifica anche il Melbourne Victory in seconda posizione con 20 punti.
E questo era Joe Russo, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo, per fare un po' il punto sulla A-League.